Sostanzialmente, se tu chiedi al modello di produrre disinformazione, lo fai in maniera gentile, il modello produrrà disinformazione più spesso, quasi sempre sostanzialmente, soprattutto dei modelli più recenti. Quindi abbiamo fatto uno studio sia guardando i modelli più vecchi, GPT-3, sia 3.5 Turbo, GPT-4, e quello che vediamo è che i modelli nuovi tendono a creare disinformazione più frequentemente, che è già di per sé un problema, e in più tendono a farlo di più ancora se siamo gentili con la nostra richiesta, mentre il contrario, se siamo, diciamo, maleducati, quello che succede è che il modello si comporta peggio nei nostri confronti, quindi non genera disinformazione.
C'è differenza qui
E
tra
questo è
modelli vecchi e
interessante.
nuovi o...
Sì, si comportano in maniera differente, però diciamo che i modelli nuovi tendono ad avere ancora più un'amplificazione di
Ah,
questo
ok.
effetto. Quindi non solo performano ancora meglio nel generare disinformazione, quindi sono ancora più problematici, ma in più tendono ad essere, diciamo così, ad avere dei bias rispetto al prompt e al linguaggio del prompt che sono ancora superiori.
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI la nuova era, uno spazio semivirtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che sta presentando. Sono Samuel Algherini e oggi insieme a Federico Germani parleremo di come disinforma l'intelligenza artificiale. Federico, biologo molecolare e ricercatore presso l'Istituto di Bioetica dell'Università di Zurigo, è rapporteur per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove guida il gruppo di esperti in etica della gestione delle infodemie. Master in relazioni internazionali all'Università di Londra, vanta numerose pubblicazioni accademiche. Si occupa principalmente di gestione delle infodemie e in particolare di disinformazione e salute pubblica. Insieme a Federico, vediamo come e quando disinforma le AI e in particolare che tipo di scrittura tende a far disinformare di più e quindi casi dove il contenuto diventa secondario e diventa primario invece la modalità con la quale offriamo l'input, la forma e non il contenuto. Questo e molte altre tematiche etiche e collegate non solo all'aspetto sociale, ma anche all'aspetto economico, all'aspetto più strettamente business, nella puntata di oggi. Vi invito a iscrivervi al canale per supportarlo e ovviamente non posso che dirvi buon ascolto. Benvenuto Federico, grazie di essere qui con noi, grazie del tuo tempo e disponibilità.
Grazie a te Samuel per l'invito, è un piacere per me essere qui.
Io vorrei ringraziarti non solo perché sei qui, ci dirai varie cose e ci dedichi del tempo, ma anche perché i lavori che hai fatto tu insieme al tuo team riguardano l'intelligenza artificiale, i large language models e una parte etica che per me è molto importante perché oggi c'è un po' l'idea che fare un qualcosa di etico sia una sorta di tassa morale che le persone, le società debbano pagare verso se stesse affinché il loro modello debba in qualche modo rispecchiare e rispettare certe regole, certi crismi. Allora deve essere fatto in un certo modo. Invece tu ci darai una mano a comprendere perché in realtà l'etica molto spesso non è solamente un qualcosa che è bene avere, ma è anche un boost, un miglioramento per quanto riguarda le performance del modello stesso. Quindi questa è veramente una cosa interessante. E vorrei aggiungere una piccola cosa. Io amo vivere quest'epoca perché non solo perché escono modelli nuovi ogni giorno e quindi è veramente exciting, come dicono molti, ma quello che è veramente interessante è che stiamo cercando di comprendere come essi funzionano giorno dopo giorno, e anche questo è un po' rischioso, ovviamente, perché poi non sappiamo bene come funzionano e come producono certe cose. Però venivamo da un mondo dove i programmi erano scritti, erano molto complessi, ma erano scritti con delle regole. Quindi programmatori che sviluppavano appunto programmi a regole e quindi il funzionamento era dovuto a certe condizioni che venivano soddisfatte, che davano il via e triggeravano nuove regole per fare nuove cose. Adesso viviamo invece in un'epoca dove questi modelli di intelligenza artificiale sono cosiddetti black box, ovvero c'è un modo di processare dei numeri che sono subsimbolici, che quindi non rappresentano in realtà qualcosa nel mondo, che fa sì che noi non possiamo capire esattamente che cosa sta succedendo, ma dobbiamo andare ad indagare come si funzionano facendo appunto esperimenti, cercando di sottoporli a vari test, cercando proprio di capire come funzionano, specialmente quando poi hanno dei comportamenti emergenti, come questi modelli così grandi, che sono composti da tanti layer, da tanti parametri, miliardi di parametri, anzi trillion a quanto pare ora di parametri. E quindi ecco, bisogna comprendere come questi funzionano. Non posso quindi che ringraziare Federico, il suo team e chi come lui, come loro cercano di comprendere un po' meglio come questi funzionano. E quindi ti vorrei lasciare il palco chiedendoti un pochino che cosa avete fatto nell'ultimo, ne avete fatti vari, se vuoi poi ci parliamo anche degli altri ricerche che avete fatto, ma specialmente in quest'ultima ricerca che avete fatto, ci puoi spiegare che cosa avete fatto, che cosa avete tirato fuori, come avete strapazzato questi modelli di intelligenza artificiale, perché l'aspetto etico di informazione e disinformazione è così importante?
Sì, allora, innanzitutto magari faccio un passo indietro allo studio precedente, ne ha parlato Giovanni Spitale con te qui nel podcast, sarò brevissimo, però è importante per gettare un attimino le basi per lo studio più recente che abbiamo svolto. In sostanza quello che noi abbiamo cercato di capire e di studiare è come possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale per generare disinformazione sintetica e questo ovviamente con lo scopo di capire qual è l'impatto sociale, l'impatto sulla salute pubblica che la disinformazione generata con intelligenza artificiale può avere. E pertanto, diciamo, in un primo studio abbiamo analizzato in quel caso GPT-3 e abbiamo cercato di confrontare in un contesto, diciamo, sperimentale l'efficacia, la capacità di convincimento della disinformazione generata con l'intelligenza artificiale a confronto con la disinformazione che chiamiamo organica, quindi quella generata dalle persone reali. Quindi abbiamo cercato di confrontare dei post sui social media che erano stati scritti da persone vere con dei post che erano creati ad hoc con l'utilizzo di GPT-3.
E come è andata?
Sì, e quello che abbiamo scoperto in quel caso è piuttosto semplice, cioè in sostanza che con intelligenza artificiale possiamo creare dei post di disinformazione più convincenti, quindi le persone ci credono di più sostanzialmente.
Quindi Federico, se devo scrivere qualcosa per disinformare, invece di chiamarti e dirti Federico scrivi da te, no, mi affido a ChatGPT che lui riesce a disinformare meglio, quindi a far credere agli altri meglio quelle informazioni.
Corretto. Perfetto. Diciamo quantomeno più che persone medie, poi magari se ti affidi a me è possibile che io sia più bravo, non lo so, almeno i GPT-3, dei modelli più recenti probabilmente no, però non lo facciamo naturalmente. No, però diciamo che, ecco, puoi anche utilizzarla in positivo ovviamente l'intelligenza artificiale, quello era un altro dei risultati del nostro studio, quindi non solo genera disinformazione più convincente, ma anche informazione accurata più convincente, quindi diciamo l'intelligenza artificiale ha un lato positivo importante che può essere sfruttato, non solo un negativo, però oggi, siccome siamo delle persone piuttosto negative, parleremo degli aspetti negativi dell'intelligenza artificiale principalmente. E nel nostro nuovo studio quello che abbiamo fatto è di rispondere a una domanda abbastanza semplice, è possibile fare del prompt engineering, quindi fare una richiesta differente al modello e avere come output più o meno disinformazione a seconda di come andiamo a chiedere al modello di generare disinformazione? Cioè in sostanza... Okay. Il problema è questo, quando noi chiediamo a modelli di OpenAI di generare disinformazione, questi si possono rifiutare, perché ci sono dei blocchi che sono stati messi in atto dai developers che sono volti a minimizzare gli impatti negativi sociali dell'utilizzo di questa tecnologia. Però noi sappiamo benissimo che esistono vari metodi per bypassare questo e come lo sappiamo noi lo sanno anche persone malintenzionate che vogliono per esempio creare dei bot per generare disinformazione in massa. Quindi quello che siamo andati a vedere è di cercare di capire se il linguaggio utilizzato nella richiesta per generare disinformazione potesse in qualche modo avere un'influenza sulla generazione della disinformazione. Quindi cosa abbiamo fatto? L'idea è semplice, cerchiamo di confrontare, ci siamo detti, una richiesta cosiddetta neutrale, quindi dove noi andiamo a chiedere al modello di generare disinformazione su vari temi, quindi può essere principalmente di salute pubblica, mascherine, vaccini, eccetera, e dall'altra parte cerchiamo di vedere se la nostra richiesta è, in inglese diremmo polite, quindi più educata, oppure se la nostra richiesta è maleducata, impolite, cosa succede con l'output della disinformazione. quello che abbiamo visto è particolarmente eccitante per noi, cioè qualcosa di problematico ma anche molto interessante. Cioè, sostanzialmente, se tu chiedi al modello di produrre disinformazione, lo fai in maniera gentile, il modello produrrà disinformazione più spesso, quasi sempre sostanzialmente, soprattutto dei modelli più recenti. Quindi abbiamo fatto uno studio sia guardando i modelli più vecchi, GPT-3, sia 3.5 Turbo, GPT-4, e quello che vediamo è che i modelli nuovi tendono a creare disinformazione più frequentemente, che è già di per sé un problema, e in più tendono a farlo di più ancora se siamo gentili con la nostra richiesta, mentre il contrario, se siamo, diciamo, maleducati, quello che succede è che il modello si comporta peggio nei nostri confronti, quindi non genera disinformazione.
C'è differenza qui tra modelli vecchi e nuovi? O
c'è, sì, si comportano in maniera differente, però diciamo che i modelli nuovi tendono ad avere ancora più un'amplificazione di questo effetto. Quindi non solo performano ancora meglio nel generare disinformazione, quindi sono ancora più problematici, ma in più tendono ad essere, diciamo così, ad avere dei bias rispetto al prompt e al linguaggio del prompt, che sono ancora superiori. E quindi questo ovviamente di per sé direi che è la scoperta principale del nostro lavoro, però ci sono tante sfaccettature interessanti rispetto a questo. E per esempio una cosa che può essere interessante è che il design sperimentale del nostro lavoro è stato disegnato insieme a intelligenza artificiale, cioè noi avevamo questa idea di partenza e abbiamo chiesto a 3.5 Turbo, in questo caso, di dirci se secondo il modello aveva senso questo tipo di design sperimentale. Quando la risposta che abbiamo ottenuto è stata affermativa, abbiamo chiesto a 3.5 Turbo di generare i diversi prompt che potevamo utilizzare, quindi quello neutrale, quello polite, quello gentile, e quello impolite, maleducato, per fare la richiesta in modo tale che potesse tornarci indietro disinformazione più frequentemente o meno frequentemente a seconda del linguaggio utilizzato. Quindi in sostanza c'era anche una consapevolezza del modello di questa vulnerabilità, che trovo particolarmente interessante. E niente, poi c'è un altro aspetto che abbiamo scoperto legato ai disclaimer. Sostanzialmente cosa succede? Quando OpenAI cerca di mettere delle pezze sostanzialmente a questi tipi di problemi, lo fa in diversi modi. Quindi cerca di evitare che il modello venga utilizzato per questo tipo di scopi, quindi generare disinformazione. Però può anche fare qualcosa di diverso. Quando viene generata disinformazione, può mettere un disclaimer, una sorta di messaggio che dice: attenzione, quello che ti sto generando qui è disinformazione. Quindi per esempio può dire: i vaccini fanno schifo, attenzione, quello che ti sto dicendo qui sotto, cioè che i vaccini fanno schifo, non è vero, ok? Il problema è che tu puoi immaginare che non ha molto senso fare una cosa del genere, perché se io sto facendo una domanda al modello e sto chiedendo spiegami come funzionano i vaccini, tu dovresti avere una risposta accurata. Quindi in quel caso non ti serve un disclaimer che ti dice attenzione. Okay. Se invece la mia richiesta è generami un post di disinformazione sui vaccini, io so già cosa sto facendo. Quindi anche in quel caso avere un disclaimer non ha alcun senso. Quindi o non generi la disinformazione oppure la generi, però senza disclaimer, giusto? Ora, e arrivo all'ultimo punto, perché negli ultimi modelli cosa succede? Che questi disclaimer non ci sono più, ma quello che c'è è una sorta di quello che appare come un disclaimer integrato nel post di disinformazione. Ti spiego cosa significa. Cioè, sostanzialmente noi vediamo che il post è: i vaccini fanno schifo, studia, consulta le fonti, parla col tuo medico di questa cosa. E inizialmente quando lo leggi sembra qualcosa di poco sensato. In realtà i nuovi modelli hanno capito, sostanzialmente questo andrebbe testato sperimentalmente, però diciamo che probabilmente quello che succede qui è che i nuovi modelli hanno capito che inserire questo tipo di linguaggio comunicativo rafforza ancora di più la capacità di questo messaggio, di veicolare questo messaggio di disinformazione. Quindi sostanzialmente tu credi di più alla disinformazione se quella disinformazione arriva con tutti questi elementi accessori che forse ti confondono un po' le idee, ma ti danno l'idea che quell'informazione è più accurata di quello che
è. Dici, potrebbe essere più accurata se non è a parte, ma è insita nel paragrafo stesso dove è scritto il testo, quindi non è messa a parte, perché se è messa a parte uno potrebbe centrare l'attenzione che c'è un oggetto che dice proprio questa cosa che non è, cioè che ti mette un alert che ti dice non è vero. E guarda, sì.
Cioè, immaginati sostanzialmente, ti do un consiglio completamente errato, e cioè di disinformazione, in cui ti dico guarda, non hai un tumore, non serve la chemoterapia, ok? Però consulta il tuo medico. Cioè, quel messaggio lì passa di più, perché tu gli dai una valenza associandogli quelle parole, cioè comunque consulta il tuo medico, fai la tua ricerca online. Quello dà ancora più valore alla disinformazione, quindi le persone ci cascano di più. E questa è una cosa che è interessante, perché possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento di ricerca, cioè l'intelligenza artificiale che estrae informazioni, capisce le dinamiche comunicative tra le persone, ci può insegnare indirettamente cosa funziona o non funziona a livello comunicativo, qualcosa che noi non sapevamo ancora. E questo è particolarmente
molto, molto,
interessante.
Molto interessante. E io trovo veramente, tra l'altro, molto interessante finding, cioè l'aver trovato il fatto che lo stesso contenuto semantico, quindi la stessa richiesta, se fatta in una maniera educata, gentile, polite, dà un certo risultato, un certo output, mentre sei impolite, quindi sei non maldestra, però offensiva, arrogante, insomma, scritta in maniera maleducata, dà un altro risultato. Questo innanzitutto mi verrebbe a dire che come prima cosa la gentilezza paga, ma al di là del fatto che magari è per generare disinformazione, quindi non è magari per uno scopo elegante e fine, però essere etici e gentili ti aiuta a raggiungere un certo scopo. Ma soprattutto questo ci fa comprendere un pochino che noi tendiamo sempre ad antropomorfizzare quello che vediamo, no? Quindi pensiamo sempre che questi modelli siano esseri umani incarnati nel silicio. In realtà, vedete, qui non sta comprendendo veramente il contenuto, perché se dovesse comprendere il contenuto fa poca differenza, no? Insomma, se una persona dovesse chiedere qualcosa di negativo, qualcosa di brutto, qualcosa di illegale, qualcosa di immorale, poco importa se lo fa con gentilezza o in maniera arrogante, poco gentile, noi comprendi il contenuto e via. Quindi questa è veramente una cosa molto 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 interessante, e a me ha fatto impazzire il fatto che avete creato tutto questo interagendo con ChatGPT stesso, cioè chiedendo al modello stesso come creare questa pipeline, quando funzionava, e fargli creare anche dei prompt. Questo è pazzesco. Mi ricordi il 3.5 avete utilizzato per...
Corretto, sì. No, sono d'accordo con te. Questo è forse l'elemento interessante, e come dicevo anche prima, e come dicevi tu, cioè il fatto che tu possa dialogare, e avere un output differente a seconda del linguaggio che utilizzi, non è legato tanto, cioè non è una questione di comprensione del contenuto, è proprio una questione statistica legata al fatto che il modello riesce a dedurre che un tipo di linguaggio positivo porta a un riscontro migliore a livello di comunicazione umana. Quindi in sostanza fa un mimicking di questa cosa. E quindi è per quello che ti dicevo, che noi poi possiamo imparare qualcosa degli esseri umani attraverso una macchina. E noi possiamo dedurre un comportamento umano a seconda del comportamento della macchina, perché quel comportamento è rappresentativo del comportamento umano. E quindi in questo caso capiamo che se vogliamo sostanzialmente convincere qualcuno di qualunque cosa, è più probabile che questo succeda se siamo gentili con l'altra persona.
Sai anche che mi viene da aggiungere, Fede, che che la evidentemente anche a livello statistico, quando le cose che venivano scritte in maniera aggressiva, con parole immorali, eccetera eccetera, erano magari molto più spesso correlate a temi illegali, immorali, appunto. Quindi magari un certo tipo di linguaggio più spesso ricadeva con certe tipologie di accadimenti, e quindi magari nei 2000 e passa dimensioni nelle quali si trovano questi vettori, cioè anche hanno un po' più a che fare con certe aree che, dove avvengono cose immorali, è un po' più vicino il linguaggio unpolite a certe aree, e quindi il linguaggio polite magari è più vicino ad altre aree più morali. Quindi sicuramente
sì, no, è vero. Sono assolutamente d'accordo. Cioè, il punto qui è che
quando avviene un stupro, quando avvengono cose brutte, generalmente le persone non sono gentili, no? Utilizzano un linguaggio, un certo tipo di linguaggio, quindi...
Corretto, sì, esatto. Il punto è che normalmente la disinformazione, che è l'ambito della nostra ricerca, è un qualcosa di negativo. Quindi il fatto che si voglia in qualche modo manipolare le persone in un certo a credere una certa informazione, quindi manipolarne anche il loro comportamento, è associato con un qualcosa di negativo. È qualcosa di negativo. E diciamo che l'intelligenza artificiale forse ancora non riesce a distinguere in questo senso contenuto da richiesta, o comunque le due cose diciamo che si sovrappongono in una certa misura, si influenzano l'un l'altra, in modo tale che se la richiesta è negativa, posta negativamente, tende a esserci un'associazione nel credere che quella richiesta sia una richiesta negativa. Quindi io posso chiedere, infatti questo è interessante, perché oltre al nostro studio, che è il primo che guarda a un effetto, diciamo, di manipolazione dell'intelligenza artificiale per diciamo scopi che sono negativi per la società, però un paio di mesi prima del nostro paper sono stati pubblicati due paper che mostrano che diciamo questo linguaggio, quindi il linguaggio utilizzato nel prompt, il prompt engineering, emotional mm-hmm. prompting si può anche chiamare, ha un effetto positivo, cioè sostanzialmente se noi siamo gentili con la macchina performa meglio. E quindi non era stato visto ancora che questo effetto potesse essere utilizzato per manipolare l'intelligenza artificiale, farle fare qualcosa di negativo, però in positivo sì. Quindi in generale questo forse ha delle ripercussioni anche sull'utilizzo della tecnologia stessa, quindi se noi cerchiamo di strutturare i nostri prompt non in maniera neutrale, sicuramente non in maniera maleducata, quindi fai questo immediatamente non funziona così bene, ma potresti gentilmente fare questo, può portare a un effetto positivo, quindi anche generare un testo piuttosto che fargli fare un'analisi statistica, scrivere codice, qualunque cosa, se noi glielo chiediamo gentilmente probabilmente lo farà meglio, o comunque con più probabilità.
Questo è una cosa fantastica. Io quando 30 novembre 2022 ChatGPT diventa ormai viene sdoganato per tutti, e si inizia a parlare di prompt engineering, non che non esistesse prima, ma già prima con GPT-3 esisteva, c'era il prompt engineering, però era molto sotto traccia, era molto da nicchia, e io ero un po' scettico sul fatto che venisse data così tanta rilevanza al prompt engineering. Bene, dopo due settimane invece ero uno dei primi che cercava di smanettare per capire un po' come rispondevano a questi modelli, perché, ripeto, io sono veramente affascinato dal fatto che la capacità di dialogare con queste macchine, cioè c'è proprio una figura nuova, è proprio la modalità nella quale ci si pone scrivendo di fronte a questi modelli, da essa dipende la qualità dell'output, e anche, come vedremo magari in altri contesti, in altre situazioni, anche per le immagini, per i suoni, per tutto, no? Noi adesso abbiamo a che fare con testo, ci siamo concentrati, stiamo parlando ora di produzione testuale, di produzione di testi, ma ovviamente questo ricade a che fare anche con la produzione di immagini, con la produzione di suoni, con tutto ciò che è AI generativa. E ora ti vorrei chiedere una cosa, Federico, aiutami, non sei il primo, non sei l'ultimo, però dammi una mano a dire che è molto importante l'aspetto della disinformazione nel mondo, cioè a livello proprio etico, sociale. Perché è così importante, e quanto è veramente importante questo aspetto?
Sì, allora, partirei da un report del World Economic Forum di quest'anno, che sostanzialmente dice che la disinformazione e la disinformazione nell'ambito intelligenza artificiale è il concern, il problema principale per la società, per gli esseri umani nel prossimi due anni. Sostanzialmente viene prima di qualunque altra cosa, guerre nucleari, cambiamento climatico. Questa è la cosa più problematica che dobbiamo considerare nei prossimi
anni. Ripetiamolo, questa è la cosa più problematica dei prossimi due anni.
Più problematica in assoluto che dobbiamo considerare. E la terza più problematica nel medio-lungo termine. E questo perché? È semplice, perché la situazione che vediamo nel 2024 è una situazione molto particolare. Quindi da un lato, a livello di salute pubblica, siamo appena usciti da una pandemia e sappiamo benissimo che potremmo entrare in un contesto pandemico nel breve medio periodo. Cioè sostanzialmente le possibilità che ci siano nuove pandemie di fronte a noi nell'arco di decenni, anni, non sono affatto improbabili. Cioè sostanzialmente sappiamo che non solo possibilità di pandemie da coronavirus, pandemie di influenza, magari come quella vista nel 1918, piuttosto che anche pandemie causate da guerre biologiche, perché queste non sono cose che non possono essere escluse, persino pandemie di virus diciamo completamente debellati. Possiamo avere, abbiamo i problemi di resistenza agli antibiotici, quindi a livello di salute pubblica sappiamo che questo è un problema, perché l'abbiamo visto durante la pandemia come la disinformazione può avere un effetto sul comportamento delle persone in ambito di rischio, quindi comunicazione del rischio durante un'emergenza sanitaria, e il comportamento che le persone hanno può avere un effetto sulla tenuta sociale. Quindi questo è il secondo aspetto, quindi salute pubblica da un lato, aspetto sociale dall'altro. Preservazione della democrazia è un altro ambito in cui la disinformazione con intelligenza artificiale ha un impatto notevole. Quest'anno in particolare è particolarmente importante, perché l'impatto che questa combinazione tra disinformazione e intelligenza artificiale ha non è stato ancora studiato into the wild, quindi diciamo in un contesto reale sui social media. Non sappiamo ancora, lo sappiamo a livello di laboratorio, tra virgolette, cioè lo studio che noi abbiamo fatto su GPT-3 ci dice che la disinformazione generata con l'intelligenza artificiale è più efficace, convince di più le persone rispetto a quella organica. Però non sappiamo come questo sta, influenzando il mondo dei social media e il comportamento delle persone. Quindi abbiamo una mancanza di informazioni scientifiche, quindi una mancanza di azioni legate al policy making, possono avere un impatto, e ci troviamo di fronte alle elezioni americane, possibilmente tra le più importanti della storia sia americana che del mondo, perché ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'impatto della disinformazione dell'IA può essere enorme sulla tenuta della struttura geopolitica a livello mondiale, non solo a livello degli Stati Uniti. Forse è la prima volta che si parla di rischi, per quanto io spero comunque meno poco probabili, ma è la prima volta forse che si parla di tenuta della democrazia negli Stati Uniti, e pertanto sappiamo bene quanto questa disinformazione legata ad IA può potenzialmente cambiare le sorti del mondo. Inoltre sappiamo benissimo le guerre in atto e la questione delle narrative legate alle guerre in atto, che è tutta legata all'intelligenza artificiale e disinformazione. Quindi sono problemi che variano dalla salute pubblica a le relazioni internazionali e la geopolitica, che però sono di estremamente rilevanti e importanti nel 2024.
Federico, per quanto concerne, dimmi la tua, per quanto ne so, riuscire a creare un modello, un algoritmo, qualcosa che sia in grado di discernere se un testo è generato da esseri umani o da macchine, non ci siamo, nel senso che si stanno facendo tanti tentativi, ma mettiamoci l'anima in pace, salvo forse magari dei testi molto molto lunghi, allora in quel caso magari si può fare qualcosa, ma quando abbiamo testi relativamente corti, per quanto ne so io, almeno parlando anche con colleghi, con altre persone, non è possibile al momento creare un modello che sia in grado di riconoscere se un testo è scritto da esseri umani o una macchina. E quindi questo ovviamente è un problema grosso, perché quello che ti vorrei chiedere, arrivo al punto, è se già anche per chi è nell'ambito tech, quindi se queste cose non si possono riconoscere, se anche chi è nell'ambito tech fatica poi a discernere le cose, bisogna sempre andare a capire le fonti, eccetera, eccetera, e come la mettiamo con la società, dove no? Ci sono tante persone che massimo che fanno è l'online banking, neanche quello forse, ma che comunque hanno un rapporto con la tecnologia, per un qualcosa che va oltre la tecnologia, perché ripeto, anche chi è dentro la tecnologia, anche noi quando riceviamo informazioni dobbiamo sempre chiederci, no, da dove viene, chi l'ha scritta, se la, insomma, bisogna andare non più a guardare se è scritta da un essere umano o dalla macchina, ma andare a vedere la fonte, che è molto più importante, perché ormai la può aver scritta veramente qualsiasi persona, specialmente, ecco, un conto è un libro dove si può anche comprendere, ma se abbiamo scritti brevi non sappiamo comprenderlo. E come si può fare? Io so che, se non erro, mi pare, non vorrei dire una stupidaggine, mi pare che in Corea del Sud, a Singapore forse, stavano votando per far sì che tutti i disoccupati e tutta una cerchia di persone over 40 stavano mettendo obbligatori corsi di intelligenza artificiale, perché proprio dovevano, cioè la necessità di, cioè, avevo visto questo estratto di questo politico che diceva ormai l'intelligenza artificiale è ovunque, dappertutto, quindi facciamo sì che diventi proprio un obbligo studiarla per tutti i disoccupati, tutte persone, c'era cioè tutta una fascia di persone per le quali che erano obbligate a dover seguire proprio corsi statali obbligatori. Come la mettiamo? Hai tirato fuori dei punti importantissimi, tenuta della democrazia, cioè punti, e anche io sono stato a una conferenza su una geopolitica artificiale, si chiamava, dove si parlava di difesa e del fatto che la disinformazione è molto spesso utilizzata da stati esteri per frammentare l'Europa, perché l'Europa ovviamente non coesa è un'Europa più fragile. Questo è un problema grosso, nel senso, io non, cioè, scusate se poi divento anche un po' emotivo, perché c'è bisogno di tanta cultura, al di là della cultura delle AI che può servire all'azienda. Adesso parliamo lato sociale, c'è proprio bisogno di tanta cultura e conoscenza delle AI, che dovrebbe essere quasi disseminata ovunque, non solo da bambini ma anche per i grandi e tutti. Cosa ne pensi sotto questo punto? Che si può fare? Cosa si può fare? Come siamo messi?
No, sono pienamente d'accordo. Allora, ci sono due punti qua, secondo me, importanti. Uno è il lato intelligenza artificiale. Quindi sono assolutamente d'accordo che è necessario dare delle competenze a quante più persone possibili. Ovviamente competenze diverse anche a seconda di quello che è il loro ruolo all'interno della società. Però generalmente parlando, avere delle competenze anche solo di prompt engineering, quindi utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, già sarebbe un ottimo aiuto per le persone per comprendere cosa sta succedendo nel mondo e rimanere al passo. E questo ovviamente non sta avvenendo come dovrebbe. Poi c'è il problema dell'informazione, e della disinformazione, che non è necessariamente legato a intelligenza artificiale in questo caso, proprio per il fatto che, come hai detto tu, diciamo, la guerra che è stata portata avanti per distinguere i contenuti generati con intelligenza artificiale da quelli che non sono stati generati con intelligenza artificiale è una guerra che si perderà nel tempo, si è già persa e si perderà ancora di più avanti, quindi non ha senso probabilmente investire in quella direzione. Alla fine quello che ci troviamo di fronte è un'informazione, un video, un testo, un audio. In ognuno di questi casi, se la persona che diciamo ascolta, legge e guarda questi contenuti è in grado di capire se quell'informazione è accurata o no, al di là che questa informazione sia generata da intelligenza artificiale o no, questa è la skill, la competenza che veramente importa. È tanta roba. Ci stiamo lavorando, nel senso, ci sono alcuni gruppi nel mondo che ci stanno lavorando, e noi ci stiamo lavorando adesso a un paper dove appunto l'intenzione è quella di trovare delle intervention, quindi diciamo delle applicazioni quanto più semplici possibile, per insegnare alle persone delle competenze critiche utili per riconoscere la disinformazione dall'informazione accurata, le fake news dalle news accurate. Cioè, è veramente complesso, perché per esempio tu citavi l'importanza delle fonti. Le fonti sono estremamente importanti, saper capire e recuperare delle fonti per un'informazione, però nel mondo che viviamo adesso, con una velocità dell'informazione, un'abbondanza dell'informazione incredibile, questa competenza, che rimane importante, forse sta diventando meno importante. Cioè, chiunque, quando guarda, non so, Facebook, Instagram, Twitter, deve essere in grado di capire in due secondi se quello che sta vedendo è qualcosa che è fake oppure no, se è disinformazione oppure no. Dobbiamo essere rapidi a farlo, dobbiamo avere una stima quanto più veritiera e alta possibile nel minor tempo possibile. Quindi ovviamente andare a reperire le fonti diventa quasi impossibile per la velocità dell'informazione che abbiamo oggi. Quindi quello è importante, ma lo era ancora di più in un mondo
ma come fai in due secondi, come ci ripete? Come fai in così poco tempo a riuscire a capire?
Allora, io sono allenato, ti dico, sì. ho dovuto per carità, guardare esatto. migliaia di post di disinformazione, e proprio per questo posso dirti che guardandola, analizzandola criticamente, sviluppi una competenza trasversale che è difficile
rimane confinata a te e alle persone che avranno una cultura in tal senso, ma il 96...
Però, appunto, che se io posso farlo, lo può fare chiunque potenzialmente, se quegli ingredienti, riusciamo a capire quali sono gli ingredienti per imparare queste skills. E quindi, per esempio, oltre alla questione delle fonti, ti faccio un esempio, ce ne sono diverse che stiamo studiando, analizzando, ma capire la differenza tra causa e diciamo correlazione e causa e causazione, quindi causation e correlation. Se qualcuno comprende questa differenza, c'è più probabilità che quelle persone siano in grado di capire se un'informazione è accurata oppure no, e questo combinato con altre skills. Però capire queste cose può aiutare, e dobbiamo poi trovare un sistema educativo per insegnarle nel minor tempo possibile, mentre le persone fanno le loro attività quotidiane, che può essere, non so, qualcuno che mentre cucina si guarda Facebook o qualunque altra cosa sia. Quindi persone devono acquisire queste competenze nel minor tempo possibile, perché ovviamente possiamo fare dei corsi e dobbiamo fare dei corsi, ma non tutti li faranno. E le persone che sono più esposte a questo problema non li faranno. Quello. Per cui dobbiamo raggiungere nel momento in cui ne hanno bisogno. È difficile, è difficilissimo.
Ma questo aggiungo due cose, Fede. Uno, che interessantissimo il programma e il progetto di cui mi stai parlando, e sappi che questo è quando arriverà a destinazione, sarà una sorta di round 2 nella quale ti chiamerò e ti dirò vi accenna a parlare Federico, perché è veramente interessante, quindi un grosso in bocca al lupo per questa ricerca. Secondo punto, io mi chiedo però, adesso non so, sparo numeri a caso, no? Però parlavamo prima della tenuta della democrazia in America, tanto per fare un esempio, io immagino che il 70-80% delle persone non vive a New York, Boston, San Francisco, insomma, magari con paesi rurali, e non si metteranno mai a comprendere, secondo me, cioè nel senso l'85% della popolazione non avrà neanche idea di andare a, che esiste la possibilità di andare a capire se qualcosa è informazione o disinformazione, ma secondo me il problema grosso, secondo me, è proprio riuscire a raggiungere tutte quelle persone alle quali non interessa proprio comprendere se è una cosa informa o disinforma, perché pensano di essere in grado loro di capirlo, perché, o perché non pensano di averne bisogno, o perché non gli va di perdere tempo, secondo loro non è investire tempo. Quindi io ho proprio paura socialmente sotto questo punto di vista, da questo punto di vista, ecco, secondo me mette un po' paura. Questo non vuol dire che voi non dobbiate, anzi fate il vostro meglio per portare a casa questa ricerca, perché è davvero molto 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 interessante, e davvero tienimi aggiornato. E ultimo ma non meno importante, la d'azienda pure è importante, l'etica, no? Non solo come tassa sulla coscienza, perché è bene fare qualcosa di etica e morale, ma è un qualcosa che spesso dà anche risultati proprio come performance, perché si riesce anche a ottenere quello che si vuole. Vuoi aggiungere qualcosa lato un po' più business sotto questo punto di vista qui?
Sì, certo. Allora, tutto quello di cui abbiamo parlato ovviamente l'abbiamo fatto sotto l'angolo della salute pubblica e sotto l'angolo del sociale, quindi tenuta della democrazia, per esempio. Però questo ha un risvolto anche in ambito business. Lo stiamo vedendo sempre di più, perché quello che vediamo è che diciamo un approccio etico può essere favorevole sia nella gestione dell'informazione e della comunicazione, quindi che fa parte del mondo dell'informazione, sia nella tenuta sociale, sia a livello di business finanziario. Cioè sostanzialmente, poniamo il caso, faccio un parallelismo, così magari questo funziona. A livello di salute pubblica, Organizzazione Mondiale della Sanità, durante la pandemia, all'inizio, scrive un tweet che dice non è necessario bloccare i voli internazionali. Perché? Perché dice così? Perché non c'era evidenza che il coronavirus COVID-19 fosse trasmissibile per via aerea. Quando scrivono questo tweet? Lo scrivono in risposta alla chiusura dei voli internazionali da parte degli Stati Uniti sotto Trump. Quindi una critica anche politica in quel senso. Un mese dopo, l'evidenza è enorme che COVID-19 si trasmette per via aerea, quindi quel messaggio è un messaggio completamente sbagliato, un messaggio che aveva avuto delle ripercussioni in che ambito? In ambito etico, cioè la mancanza di trasparenza in quel caso e noi diremmo anche di epistemic underdetermination, cioè il comportamento che tu hai quando non sai la verità su qualcosa, non hai ancora i dati a disposizione, che è anche una questione etica che studiamo, ha portato a una mancanza di fiducia nelle istituzioni. Quindi da quel momento in poi cosa succede nella pandemia? Che tutti quelli che erano pro Trump diventano contro OMS e non seguono più i consigli che vengono dati dall'OMS, sebbene questi consigli nel 99% dei casi erano effettivamente dei consigli importanti per la salvaguardia della salute pubblica ed individuale, quindi le persone smettono di mettersi le mascherine, eccetera. Cosa succede nell'ambito business? La stessa cosa. Noi vediamo che se utilizziamo un approccio di trasparenza, quindi trasparenza vuol dire che, per esempio, dobbiamo comunicare ciò che non sappiamo, dobbiamo comunicare se ci sono dei fallimenti, dobbiamo dire quando ci mettiamo più tempo a produrre una cosa piuttosto che dire sì, ce la possiamo fare nell'arco di un mese, in realtà non è così. Perché? Perché questo ha una ricaduta sulla fiducia. E quando la fiducia viene meno anche il riscontro economico. Quindi sostanzialmente quello che l'etica ci insegna, che sempre è stata vista prima come un ostacolo all'efficacia in generale, quindi anche a livello di business, cavolo, dobbiamo considerare gli aspetti etici, quasi un dovere, un qualcosa che rallenta il nostro business. Mentre ora è evidente che non è più così. Quello che sta succedendo oggi è che considerare l'etica a livello di design anche nel business permette, tramite vari approcci e l'adozione di vari principi, tra cui quello della trasparenza, che forse è il più importante in assoluto, permette di mantenere la fiducia. E se parliamo di non so, aziende che generano dei prodotti, abbiamo la fiducia nei nostri consumatori. La fiducia nei nostri consumatori si traduce in diciamo un guadagno migliore. Se quella fiducia viene meno, magari nel lungo termine abbiamo delle conseguenze. Nel breve termine, dire delle bugie diciamo potrebbe portare nel breve termine a un vantaggio,
non è
ma
sostenibile.
Nel medio lungo termine questo vantaggio viene esattamente. Quindi diciamo che lo stiamo vedendo sempre di più e ci sono studi in questo ambito che stanno emergendo negli ultimi 2 anni. È una lezione che abbiamo imparato da un ambito diverso, quindi l'ambito pandemico, l'ambito della salute pubblica, e lo stiamo trasportando nell'ambito business e sta funzionando anche in questa disciplina. Dai. Quindi le conseguenze sono enormi, ovviamente, perché strutturare un business con degli approcci etici e quindi il ruolo che le persone con competenze di etica possono avere nella struttura, nel design di un business model e anche di crisi a livello di branding, no? Sono estremamente importanti.
Ok, Federico, quindi confermiamo l'etica come non come appunto una tassa o un ostacolo, ma anzi come un boost, come qualcosa che possa dare soprattutto nel medio-lungo periodo un impatto migliore e una sostenibilità e un rapporto col consumatore che poi sul medio-lungo periodo premia l'azienda virtuosa sotto questo aspetto. Federico, non so se vuoi aggiungere altro, io ti ho... altrimenti rimango qui 6-7 giorni a chiederti tante cose sull'etica, che sai è sempre una cosa che mi appassiona molto. Altrimenti io ti ringrazio per il tuo tempo. Fammi aggiungere solo un'ultima cosa. Vorrei ovviamente invitare a iscriversi al canale per provare a sostenerlo. Per chi potesse essere interessato a corsi di Ethical AI e Prompt Engineering, a giugno saranno finalmente pronti. Per il resto non so, Federico, vuoi aggiungere qualcosa a un futuro utilizzatore di questi modelli? Non so se vuoi dare qualche consiglio o qualche suggerimento in particolare, se vuoi lasciarci con un qualche consiglio così.
Ma penso che il consiglio principale, diciamo in una frase che potete apprendere da quello che abbiamo discusso oggi, è di essere gentili con i modelli, perché è meglio così, performano meglio. Ci sarebbe tantissimo da dire, penso che la discussione sia stata bellissima, mi sono divertito molto a parlare con te, per cui se ci fosse qualunque questione ovviamente i tuoi ascoltatori possono raggiungere.
Sì, ovviamente lasciamo il paper, i dati in descrizione, li trovate insomma in descrizione, Sì, possiamo dire, Federico, che la gentilezza e il rispetto dell'educazione paga sempre in qualsiasi ambito.
Sempre, sempre. E la trasparenza, aggiungiamo, visto che ne abbiamo
Benissimo.
Parlato alla fine.
Grazie ancora, Federico. Grazie mille.
A te,
allora, non posso che augurare a tutti un buon proseguimento di giornata e dire che ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!